Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono e ringraziamo per la parte tecnica in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Noi oggi ci dedichiamo alla Repubblica Democratica del Congo, un paese che abbiamo seguito nel tempo, ricordiamo ovviamente nel cuore dell'Africa, un immenso paese del continente africano ricco di risorse e peraltro ricco anche di sofferenza e di dolore, oltretutto anche di conflitti spesso sottaciuti, spesso poco conosciuti. Vogliamo ricordare geograficamente che la Repubblica Democratica del Congo confina a nord con la Repubblica Centrafricana, altro paese che vive in momenti di estrema tensione e difficoltà proprio in queste settimane, in questi mesi. Sempre a nord, piuttosto nord-est, Sudan, poi verso est, Uganda, Tanzania, andiamo a sud, Zambia, Angola e poi verso ovest, confina con il Congo Brazzaville. Questa è la Repubblica Democratica del Congo, dove dal 1991 è presente la nostra ospite che abbiamo in collegamento telefonico con noi quest'oggi. Approfittiamo di un suo passaggio in Italia per poterle chiedere meglio la sua esperienza, un'esperienza che ha sfidato nel tempo fin dal 1991 delle avversità di cui lei stessa ci parlerà, quindi un occhio rispetto alla Repubblica Democratica del Congo attraverso l'esperienza dal 1991, ricordo, di Chiara Castellani, missionaria laica Fidei Domum. Innanzitutto allora buongiorno a Chiara Castellani.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Del resto lei non è la prima volta naturalmente che viene in Italia anche a cercare di sensibilizzare sulla situazione in Repubblica Democratica del Congo, a raccontare proprio la sua testimonianza che in qualche modo fa capire anche quale sia la situazione in questo, ripeto, immenso paese dalle tante contraddizioni. Perché innanzitutto Chiara Castellani è giunta in Repubblica Democratica del Congo nel 1991?
State molte circostanze che mi ci hanno portato. Io fin da bambina sognavo di diventare medico, di andare missionaria in Africa, e però la mia prima esperienza di lavoro e di vita è stata in America Latina, nel Nicaragua della rivoluzione sandinista, dove con tutti i limiti c'era però un tentativo da parte delle istituzioni di assicurare il diritto alla salute, anche perché c'erano spinte internazionali e finanziamenti internazionali per farlo. Quando mi sono trovata in Congo nel 1991 ho trovato assolutamente il contrario, il diritto alla salute sistematicamente calpestato, nel senso che chiunque non avesse i soldi per curarsi veniva semplicemente lasciato morire, ma anche perché i miei colleghi non avevano i mezzi materiali per poter far fronte all'unica base per il finanziamento del sistema sanitario era il pagamento delle fatture, il pagamento delle prestazioni da parte dei fruttori. Non c'era assolutamente nessun tipo di organizzazione da parte dello Stato per far fronte ai bisogni sanitari della popolazione, e chi non aveva i soldi veniva soltanto lasciato morire. In questa situazione di disperazione apparente ho subito però trovato un popolo che non aveva nessuna intenzione di lasciarsi andare, ma anzi una capacità fin dall'inizio mi hanno dimostrato di voler crescere, tirarsi fuori e piano piano anche di strappare il rispetto dei propri diritti, ma in un modo non direi non violento. Quello che mi sorprende è il contrasto fra l'immagine violenta che si dà del Congo, a parte a causa delle atrocità che succedono nell'est, ma che sono manovrate dall'alto, e questo popolo con un grande bisogno di pace e di sviluppo e anche di trovare un'armonia fra le differenti tribù che si confrontano fra di loro per la diversità etnica e culturale, ma certamente non in un modo violento.
Ecco, Chiara Castellani, lei in che zona in particolare si trova?
Io mi trovo a sud-ovest, nella diocesi di Kenge, nel Bandundu, che è una zona povera dal punto di vista minerario, e questo fa sì che siamo stati lasciati abbastanza tranquilli in questi 15 anni ormai di guerra che non finisce mai, ma salvo però nel 1997, quando, essendo Kenge un po' l'ultimo baluardo geografico, perché certamente non è strategico, nell'avanzata del nuovo dittatore, quando c'è stato il colpo di stato del dittatore Kabila che ha sostituito Mobutu, l'ultimo baluardo in cui doveva esserci lo scontro finale, anche per evitare lo scontro finale a Kinshasa, è stato purtroppo Kenge, dove c'è stato nel 97 un bagno di sangue. E lì proprio ho constatato una volta di più come queste guerre dimenticate, queste guerre chiamate di bassa intensità, si scatenano invece con moltissime vittime, a distanza di ormai di più di 15 anni dalla strage di Kenge. Io ancora non riesco a farmene un perché non c'è stato un perché. È stata una vendetta contro la popolazione, colpevole soltanto forse di aver aspirato alla fine di una dittatura, desiderato un futuro migliore, che è quello però che vedo sempre e comunque nella mia zona, nonostante le difficoltà, nonostante la povertà che è prodotta dalla guerra, nonostante si risenta, anche se a distanza, di questa situazione permanente di conflitto che destabilizza le strutture e impedisce anche il pieno rispetto dei diritti umani, però vedo questo desiderio di crescere della gente, questo desiderio di studiare. Questa è la vera ricchezza del Congo, mi sento di dire, non sono i diamanti, non è l'uranio, non è il coltan, non è tutte queste, anzi, queste risorse, cosiddette risorse, che sono invece la fonte della nostra tragedia. Ma la vera ricchezza del Congo sono i congolesi, con questa loro voglia di crescere, di studiare, di migliorarsi. Io, quando voi chiedi a un congolese, almeno quelli che mi circondano, cosa posso fare per te? Lui ti chiede: aiutami a studiare. E tenendo conto di questa loro aspirazione di crescere e di portare avanti proprio questo loro disegno di esistenza basato su una migliore istruzione, su una migliore preparazione scientifica, letteraria, dipende anche dai settori che cercano, io mi sono impegnata in questi anni soprattutto per far studiare, soprattutto nel mio campo, ma investito nelle risorse umane.
Ecco, Chiara Castellani, sentirla, ascoltarla ci dà proprio una prospettiva ben differente della Repubblica Democratica del Congo da quella che poi magari si legge nelle cronache, che magari hanno anche un senso ad esserci, ovviamente non vogliamo dire che non ha senso parlare anche di quello che accade per esempio in Kivu, però è importante dare quest'altra prospettiva, per esempio questa prospettiva di una popolazione che aspira all'educazione, a una valida istruzione. Lei poi, quando si trova a venire in Italia e quindi a partecipare ad incontri che vedono la propria testimonianza, la sua testimonianza, quali sono gli elementi che lei pone in primo piano per cercare di sensibilizzare poi l'opinione pubblica qui in Italia?
Io cerco proprio di sottolineare questa immagine di Africa e di Congo, che è certo un paese di grandi tragedie, di sterminate tragedie, di dolore, di morte, di malattia, di AIDS, ma è anche un paese capace di grandissime speranze, di grandissimi sogni e anche della determinazione per realizzare un sogno. E parlo proprio dei sogni di questi ragazzi, per cui sto, con l'aiuto dei miei amici italiani, raccogliendo delle borse di studio per farli studiare ovviamente sul posto, là in Congo, dare la possibilità di iscriversi alle scuole infermieri. E poi come diocesi abbiamo anche aperto due scuole infermieri di livello intermedio e una di livello universitario, e stiamo cercando anche proprio di lavorare moltissimo nel settore della scuola primaria e secondaria, proprio per dare risposta a questa sete di crescere e di realizzare il proprio sogno di futuro. E un altro esempio bellissimo comunque di un sogno realizzato è quello della microcentrale idroelettrica del villaggio di Chimbaro, che è dove ho cominciato a lavorare nel 91, dove c'è questo ospedale dello Stato ma gestito dalla diocesi da quando sono lì, per cui da ormai 23 anni. In questo ospedale non c'era né luce né acqua e siamo riusciti, con l'aiuto della popolazione, della loro determinazione a realizzare il proprio sogno, siamo riusciti a mettere, a fare questa microcentrale che dà luce e acqua non solo all'ospedale, ma adesso dopo 23 anni, ma di lotte, di delusioni, di difficoltà, di apparenti fallimenti che erano solo una spinta a continuare, però, perché non ci si deve fermare, il sogno è più grande dei fallimenti. Adesso c'è luce e acqua non solo all'ospedale, ma anche nei villaggi circostanti.
Mi permetto,
sono
tra l'altro,
almeno 10.000 persone che hanno luce e acqua a Chimbaro.
Non ci si ferma di fronte a nulla, e in particolare mi permetto anche di ricordare, di dirlo ai nostri ascoltatori, Chiara Castellani, che ci sta parlando in questo momento con la passione che potete ascoltare, ha avuto anche la mutilazione di un braccio dovuto ad un incidente. Lo diciamo proprio perché pensare di poter lavorare anche con una difficoltà di questo tipo a un progetto e mantenere questo entusiasmo la dice lunga sulla motivazione che è alla base proprio dell'impegno di Chiara Castellani. E tra l'altro, Chiara Castellani, lei ha parlato dell'ospedale. Quali sono le condizioni sanitarie? Lei è arrivata nel 1991. Quali erano e quali sono oggi? Quali sono le difficoltà maggiormente che a livello sanitario la popolazione con cui lei ha a che fare quotidianamente soffre maggiormente?
Quando sono arrivata nel 1991 all'ospedale di Chimbaro non c'era semplicemente niente, non c'erano medici, non c'erano infermieri, non c'erano letti, non c'era luce, non c'era acqua, non c'erano farmaci. Procurare i farmaci è stata la cosa più facile, procurare i letti è stato relativamente semplice, che ho dovuto ottenerli dall'Italia, e il trasporto di questi container dall'Italia all'Africa veramente è tutte le volte è una sofferenza, bisogna fare i salti mortali, sdoganare, e ci si coccia sempre contro questa burocrazia che non riesce, che cerca però soprattutto che gli si dia la piccola tangente, ma purtroppo anche perché alla base c'è una miseria. Ma al di là di questo, invece, la cosa più entusiasmante è stato dare medici e infermieri, perché è stato anche lì che, e devo dire, nonostante il mio incidente, proprio grazie al mio incidente ho dovuto riciclarmi, reindovinarmi nella formazione, e allora mi sono impegnata per trasformare quello che è il personale medico e paramedico già esistente nell'ospedale, ma non qualificato, assolutamente non qualificato, tutti empirici, levatrici empiriche, agenti di salute che non avevano nessun diploma. Ora tutti hanno un diploma e i più intelligenti fra di loro, non per niente dico due donne, sono attualmente diventati medici, due infermiere di livello A3, dunque un livello non riconosciuto, sono attualmente medici e lavorano come medici.
Chiara Castellani, chi ci ascolta e che volesse magari anche entrare in contatto con lei e cercare di capire anche come poter, in maniera, diciamolo anche noi, più intelligente, aiutare quanto lei sta facendo, che possibilità?
Dunque, voi potete aiutarmi soprattutto attraverso il finanziamento delle borse di studio, e sono attualmente due organismi che mi aiutano per le borse. Uno è il Movimento Laici dell'America Latina di Verona, si trova facilmente, MLAL Progetto Mondo su internet, e l'altro attraverso la Fondazione Rita Levi Montalcini, che continua anche adesso che Rita non c'è più, ma in qualche maniera c'è ancora la professoressa Rita, nella continuità di questo suo sogno africano, continua a sostenere borse di studio soprattutto per donne, e anzi direi quasi esclusivamente per donne, c'è una sola eccezione, sono proprio i bambini soldato della Repubblica Democratica del Congo, che indipendentemente dal loro sesso sono aiutati in questo lavoro di formazione. Allora, sostenendo questi due organismi nei progetti di formazione per la diocesi di Kenge, si tratta soltanto di specificare amici di Kenge per aiutarci a far studiare un ragazzo, una ragazza, aiutarci a aiutare qualcuno di loro a realizzare il proprio sogno. E io sono convinta che far studiare soprattutto le donne è un grandissimo investimento, non solo per aiutare una persona, ma anche per aiutare, per porre la base per costruire un futuro di libertà, di democrazia, per costruire un giorno uno Stato di diritto in Congo.
Chi, al di là dello spazio dedicato quest'oggi, volesse conoscere meglio proprio Chiara Castellani, magari leggere anche quanto ha fatto fin qui dal 1991, ci sono dei siti, ecco, c'è un punto di riferimento che lei ci può dare?
Sì, c'è un sito che è quello di Peace Link di Taranto, peacelink.it, e abbiamo anche, stiamo adesso aprendo un sito nostro insieme a chiaracastellani.org, il sito insieme a Chiara Castellani. Stiamo cominciando ad allestirlo proprio per facilitare chi vuole sapere quello che sta succedendo in Congo, proprio per questa immagine dell'Africa che soffre, che muore, ma anche pace di grandissime speranze e di grandissimi sogni.
E del resto basta cliccare, scrivere sul il nome Chiara Castellani in qualsiasi motore di ricerca e di informazioni su quanto fin dal 1991, lo ripetiamo ancora una volta, Chiara Castellani sta facendo in Congo, saranno moltissime. Del resto molti la definiscono l'angelo del Congo, Chiara Castellani, che è stata con noi quest'oggi per parlarci di Repubblica Democratica del Congo, con una chiave differente, una chiave che innanzitutto parte dall'esperienza di chi in quel paese ormai ha un'esperienza, ripeto, ormai di 23 anni quest'anno nel 2014. Io faccio in conclusione i miei migliori auguri a Chiara Castellani, sperando magari di poterla avere proprio qui in studio un prossimo futuro per continuare a parlare di questa esperienza che sta portando avanti, in particolare nel sud-ovest del paese, ma che poi ha sicuramente dei riflessi positivi per la comunità generale della Repubblica Democratica del Congo. Grazie per tutto quello che sta facendo. Ricordiamo ancora Chiara Castellani, che al di là naturalmente della formazione medica e missionaria laica Fidei Domum, tanti tanti auguri a lei e per tutta la Repubblica Democratica del Congo per questo 2014. Grazie ancora.
Grazie, grazie.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. L'appuntamento con Magari è la settimana prossima e per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia 105 FM. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.